Sono un uomo generato da un uomo nato da una donna. Credo al grande architetto dell'universo, al sogno del firmamento, l'arte, ermetica verità, luce, miglioramento dell'uomo, mistero, magia, geloso segreto. È bello incontrarsi tra uomini liberi nell'alchimia della vita.
Carta vetrata di Alberto Gaffi, con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata. Oggi una giornata molto particolare perché sono 500 anni dalla morte di Aldo Manuzio, che scompare, il primo grande editore al mondo, che segna il cambiamento tra quello che in passato si poteva definire il lavoro sui libri, perché già si facevano i libri, si scrivevano in caratteri chiaramente non mobili ma a mano, ma quando lui si appropria delle forze industriali di quello che Gutenberg inventò, appunto la stampa a caratteri mobili, ci aggiunse anche qualcosa di specialissimo: il lavoro dell'editore, quindi qualcuno che li pensa i libri e non li scrive. Abbiamo con noi un editore sopraffino, abbiamo questa volta il presidente dei piccoli e medi editori, Antonio Monaco, che non parla degli altri ma parla del suo lavoro editoriale, quindi anche lui è un editore che, direi, li pensa e come. Come stai, Antonio?
Bene, grazie. Sì, direi che il concetto di pensarci è il concetto di coordinare, cioè di creare la rete che rende possibile il libro, è il lavoro dell'editore, ed oggettivamente Manuzio l'ha creato, diciamo, come sistema moderno, cioè proprio anche quello di preoccuparsi di tutta la rete, di seguire tutto il percorso, dal pensiero fino a che entra, diciamo, nella mente del lettore.
E di scrivere le quarte di copertina, in qualche modo le note redazionali che imprimevano agli autori qualche indicazione. Oggi si, certo, direbbe una linea editoriale.
E non a caso, diciamo, gli editori più noti e ovviamente che hanno un riconoscimento, una reputazione, una considerazione da parte del pubblico, vanno a riconoscere proprio uno stile, anche proprio nel modo di presentare i libri, di raccontarli nella loro forma,
esatto,
in quei testi che accompagnano.
Perché una cosa è fare in qualche modo da ricettacolo, da ricezione a libri che vengono pensati e scritti prima. Altra cosa è in qualche modo maturare insieme con un'idea di un autore il vero e proprio prodotto finale, quindi il libro. In particolare su questo volevamo chiederti un qualcosa che ci incuriosisce molto. Downtown, che è stato uno dei lavori di cui si parla di più della tua casa editrice, della Sonda, che riesce a toccare un argomento che non direi proprio facilissimo con leggerezza, con umorismo. Raccontaci qualcosa di più.
Allora, guarda, per quanto riguarda questo libro, diciamo, l'occasione è stata la conoscenza di un autore spagnolo che si chiama Ricardo Esteban Plaza, che è un fumettista, un vignettista in Spagna molto dinamico. Tra l'altro anche lui ha un'attività editoriale, è una persona proprio vulcanica, straordinaria, e l'avevo visto, diciamo, applicare il suo lavoro a tematiche come il rapporto con gli anziani, il rapporto con la malattia, cioè situazioni difficili che, raccontate ai ragazzi con ironia, non sempre è facile, ci vuole proprio uno stile, ci vuole un'abilità, e lui effettivamente questa abilità ce l'ha. Ho provato a lanciargli una sfida, cioè a vedere se poteva immaginare o pensare di affrontare con ironia, quindi mettendosi dal punto di vista di chi vive, diciamo, la condizione down, e riuscire a scrivere un libro che affermasse tutta la profondità, diciamo, della vita possibile, diciamo, in questa condizione, e facesse e illuminasse anche dei lati che non vengono percepiti spesso dagli altri di questa condizione di vita.
Quindi stiamo parlando di una condizione, in qualche modo è inutile nasconderlo, di difficoltà, insomma, di handicap grave, che è quella delle persone che sono colpite da questo, come possiamo definirla, questa deviazione genetica.
Certo, ecco, ovviamente il punto di partenza è ovviamente un male, è un elemento debilitante della vita, che limita anche le possibilità, la durata purtroppo della vita. Però
spesso anche la fertilità della coppia.
Certo, la questione è chiaro, importante, e trovare la chiave di lettura in cui collocarsi. È emblematico, ad esempio, lui come ha cominciato, diciamo, questo lavoro, appunto, l'autore, descrivendo il momento della nascita, che ovviamente è un momento che può essere uno dei più drammatici nella vita reale.
Certo.
E lo descrive così: il giorno in cui è nato il protagonista, che si chiama Paolo, diciamo, il protagonista del libro, i genitori furono tristi, diciamo, in quel momento, ma quello fu l'ultimo momento in cui lo furono. Tutto il resto della vita invece furono felicissimi una volta conosciuto.
E sempre di felicità vogliamo parlare di un altro libro che presenterai anche al prossimo evento importante dedicato all'editoria per ragazzi di Bologna, la fiera più importante del mondo, possiamo dirlo.
Assolutamente. È come lo Francoforte per i libri per ragazzi.
Esatto, 7 cose per essere per far felice un bambino.
Sì, le 7 regole, diciamo, della felicità, è proprio il titolo letterale.
Questo è anche questo un libro che hai pensato tu, o qui lo hai scelto già belle fatte?
No, in questo caso è una traduzione.
Quindi
in
hai fatto tutte e due, hai anche guardato all'estero le cose già belle fatte, pronte,
certo,
che però mancavano nel mercato italiano, mi sembra.
È chiaro, il lavoro dell'editore ovviamente è fatto con tante modalità. Ecco, questa è una. Sì, un autore americano che si chiama Sean Covey, tra l'altro questo libro è un libro bestseller del New York Times, molto noto. Gli americani sappiamo quanto sono bravi ad affrontare il problema della motivazione, cioè di quei libri che sono realmente utili, nel senso che quando li leggi, quello che c'è scritto in qualche modo può risuonare dentro di te e può darti sensazioni, emozioni e motivazioni per comportarti in un certo modo. E in questo caso va proprio a ricostruire, adatto per un bambino, con i protagonisti, come succede in molta letteratura per ragazzi con animali come protagonisti, e che rappresentano delle situazioni di vita in cui si può trovare un ragazzo. Sono 7 passi, ci sono delle suggestioni che può leggere anche un genitore in alcune case insieme, per ragazzi quindi tra i 5 e i 6 e 7 anni, vai alla scoperta progressiva di che atteggiamento puoi assumere, appunto per saper affrontare meglio la vita, per poter essere più felice in questo caso.
E chi lo deve leggere, un ragazzo o un genitore?
Allora, il libro è scritto per i ragazzi e ha delle indicazioni, come succede su temi di questo tipo e su quella fascia di età 5-7, va letto insieme in qualche modo. Questo è decisivo, o è decisivo comunque parlarne, entrare nel merito di quello che c'è scritto. Il libro è veramente ben illustrato e adattissimo per i bambini, naturalmente, perché queste cose funzionino veramente hanno bisogno anche di un contesto dialogico, di un confronto che effettivamente genitori e bambini insieme possono darsi reciprocamente.
Un'ultima battuta prima di salutare: il 9 febbraio un appuntamento importante vede protagonista l'AIE, di cui tu sei uno dei massimi dirigenti, sei il presidente della piccola e media editoria. Che cosa succederà lunedì 9?
C'è la presentazione a Palazzo Reale a Milano alle 11:30 di Io leggo perché. È una campagna che l'AIE ha voluto proporre per cercare in qualche modo di uscire dalla logica in cui per invitare a leggere i libri si cerca solo di dire che leggere è bello, che leggere è utile, che leggere è importante, come spesso si è fatto, ma si dice bisogna che direttamente i forti lettori facciano scoprire la bellezza e la piacevolezza di leggere un libro, consegnando e dialogando con i non lettori sulla bellezza di questi libri. poi magari potremmo tornarci un'altra volta per approfondire più i dettagli.
Naturalmente tu ci sarai, interverrai, certo, insomma, e sarai rappresentante di tanti piccoli editori che come te fanno grande il nostro mercato editoriale, perché all'estero viene invidiato. Non posso dire che su tante cose siamo al primo posto, ma sicuramente come offerta ancora l'Italia ha un'offerta di libri, di titoli, di qualità ancora molto alta.
Direi di sì, forse anche merito della nostra lunga tradizione, quindi forse siamo noi sulle spalle di giganti in cui la citazione di Manuzio ovviamente viene a vantaggio.
E tanti a Monferrato, nel casale lì di Monferrato ci sono stati tanti editori importanti e tu sei degno erede.
Speriamo di esserlo, diciamo, qui siamo veramente però, rischiamo di essere l'ultima generazione, diciamo, di una storia importantissima, speriamo perlomeno di mantenere il testimone nel migliore dei modi.
Ma so che molti si avvicinano a te per imparare il mestiere, ti guardano e cercano di imitarti, io non lo voglio nascondere, insomma, sono tra i tanti che cerca di capire i tuoi segreti. Non di carpire, di capire.
Ammesso che ce ne siano, comunque diciamo, sicuramente è un mestiere che ha una lunga tradizione, quindi si possono riconoscere i modelli e si possono anche ovviamente tenere presenti, ecco, nelle proprie scelte. Poi ognuno ovviamente è se stesso ed è anche per quello che ai lettori interessa un editore rispetto a un altro, perché ha le sue peculiarità naturalmente.
Grazie ancora Antonio Monaco, ci sentiamo poi dopo la conferenza stampa che, ricordiamolo, sarà a Palazzo Reale alle 11.30 di lunedì 9 febbraio per commentare questo Io Leggo Perché, che si sta ormai concretizzando come una grandissima iniziativa AIE.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a un ospite d'eccezione che ci ha regalato un ritorno che aspettavamo con ansia. Parliamo di Pietrangelo Buttafuoco, che è appena ritornato. Grazie. Da Palermo, dove abbiamo già accennato la scorsa puntata, ha debuttato con un testo controverso, ma devo dire i risultati non sono stati così controversi. Successo standing ovation, diciamo, per Buttanissima Sicilia, dall'autonomia a Crocetta tutta una rovina, che è anche il titolo del tuo pamphlet.
Sì, il successo che conferma la traversata che è già stata fatta da questo carro di Tespi che ha portato lo spettacolo da Caltanissetta, Noto, a Comiso, Catania e prossimamente in continente. Andremo in continente.
Infatti ci sarà una data che non possiamo assolutamente mancare, anche perché è vicinissima. Lo dico in particolare ai nostri ascoltatori di Radio Galileo di Terni, Perugia, insomma un po' tutta l'Umbria. Il 16 aprile ci sarà una replica speciale durante il Festival del Giornalismo.
Certo, Buttanissima Sicilia sarà ospite del Festival del Giornalismo.
Tra l'altro tutti i teatri sono andati sold out, quindi affrettatevi a prenotare fin d'ora.
Certo. Una domanda a questo punto sorge spontanea. Siccome parliamo di Festival di Giornalismo, abbiamo un roll set un po' alla Weber che vogliamo decifrare, perché Pietrangelo Buttafuoco appartiene ormai al mondo mediatico, senza se e senza ma. Ma una domanda: lui si sente di più che cosa? Romanziere, opinionista o giornalista?
Artista.
Ah, quindi
io rivendico la definizione e l'identità
vitruviana quasi
dell'arte, a maggior ragione perché devo cambiare continuamente il registro, perché al mattino sono a Mix 24 e quindi devo essere radiofonico e toccare i tasti del varietà.
Ma il berretto fino a sonagli lo indossi oppure è solo nel cuore?
Il berretto a sonagli lo indosso, certo, ecco. Certo. Ovviamente
con la saggezza del guitto di corte, naturalmente.
Ovviamente sempre giusto e sempre nella chiave ben posizionata.
L'unico che poteva contraddire il re.
In questo caso, come dire, abbiamo un vantaggio troppo facile, non c'è più re ma c'è Renzi.
Veniamo al romanzo.
Comincia con le stesse iniziali, a certe volte nome nomen.
Ma sì, dai. No, ma c'è anche un Cola di Rienzo allora a Roma che è ancora,
esatto,
più.
No, infatti, no, proprio venendo al romanzo, adesso parliamo dei 5 funerali della signora Göring per Mondadori, in questo momento in libreria.
Quindi qua non dà torto a nessuno, fa la saggistica con Gruppo Rizzoli e con Mondadori fa i romanzi, com'è giusto, eh?
Non più.
Ah, non più, quindi
basta. Basta.
Chi hai abbandonato?
Mondadori.
Ah, quindi io questo è un
sì, era soltanto, come dire, una promessa dovuta
Franchini,
su un patto, diciamo, d'amicizia, certo, e d'onore, certo. però ritengo che il mio editore sia senz'altro Bompiani, che è la casa editrice della letteratura ed è la casa editrice per eccellenza per la letteratura.
Ringraziamo Elisabetta Sgarbi che sta facendo un lavoro impeccabile. Ma veniamo al titolo, I cinque funerali della signora Göring. È un titolo che naturalmente riporta al primo romanzo, in qualche modo.
Beh, col primo romanzo, con Le uova del drago, è collegato per una questione puramente materiale, nel senso che io stavo trafficando con i documenti, con le fotografie, con i filmati, quando mi imbatto in una foto bellissima e da lì, da quella foto, nasce questo libro, dopo quasi molti 10 anni.
Eh sì, 10 anni.
È una scrittura tutta diversa, viene qua l'animo dell'artista, sembra scritto da un'altra persona.
Quasi femminile forse?
No, intanto sembra scritto da un'altra persona rispetto a Buttanissima Sicilia, c'è proprio un altro tracciato, un altro modo di proporsi. Questo.
No, parlavamo delle uova del drago, che forse...
Ah sì, beh, no, con le uova del drago invece c'è un filo rosso che li unisce, ma c'è una scrittura molto lirica, direi, in questi, romantica, mentre... Nella Buttanissima Sicilia c'è proprio una scrittura forte, moderna e anche un po' verghiana, tutto sommato.
Sì, perché Buttanissima Sicilia deve per forza essere tutta sangue. E invece nei cinque funerali della signora Göring, che racconta una bellissima storia d'amore, e dico bellissima non perché l'abbia scritta, perché io mi sono limitato a trascriverla, c'è un altro meccanismo, che è quello del rossore, quello delle emozioni, e quindi vestire tutto ciò in una bellezza che fa cornice alla vicenda di due giovani che si guardano e non si lasciano più e che fanno della loro storia d'amore una storia che prescinde perfino dalla storia di tutti.
Parliamo di Karin e Thomas.
Di Karin
e Herman
Thomas
Göring.
È il figlio.
Thomas è il figlio di lei. Sì, perché è una storia d'amore straordinaria. Sì, è tutta la parte storica, tra l'altro è proprio uno sfondo che fai semplicemente intuire.
Ed è ai giorni nostri, comunque non è ai tempi, diciamo, ci sono dei feedback, no?
Sì, perché è un racconto di un...
Non è ambientato ai tempi.
Beh, è ambientato ai tempi, però è nel racconto dello scrittore, della voce narrante.
Di oggi.
Faccio esattamente quello che mi chiedevi prima. Io metto gli strumenti della scrittura, quelli del giornalismo e poi anche quelli che derivano dalle tecniche dell'arte, è quella di evocare i personaggi e metterli in scena.
Esatto, e quello che colpisce è che c'è, tu dicevi, sembra una voce femminile, nel senso che quando parli per voce di Karin Göring c'è questa delicatezza del linguaggio che poi invece si perde comunque quando la voce è quella di Herman, che per quanto qui appaia in maniera molto limitata è il gerarca fascista, che insomma
nazista,
certo.
Allora, se vogliamo dare la definizione più esatta, è nazionalsocialista. Perché ho notato c'è un vezzo dello zeitgeist, dello spirito del tempo, quello di far dimenticare la natura socialista del Partito Socialista dei Lavoratori Tedeschi.
Beh, anche la Repubblica Sociale di Salò,
bisogna
esattamente tutti vengono da quel libro aperto e quella rosa rossa.
Comunque hai tirato fuori una umanità in un personaggio come era quello di Göring, che non ci saremmo aspettati.
Sai, secondo me noi abbiamo chiuso frettolosamente i capitoli della nostra storia e non abbiamo tenuto conto come l'infinità di sfumature, di vicende, di passioni e di esistenze inevitabilmente riemergono. Sono come il fumo che non può essere chiuso in una scatola per essere dimenticato, perché comunque uno spiraglio lo trova, una fessura attraverso cui riemergere. Io credo che la letteratura e quindi la catarsi dell'arte contribuisca affinché queste stesse storie che abbiamo rubricato tra le mostruosità non ritornino sotto forma di demoniache invasioni e che poi possono essere risolte soltanto attraverso gli esorcismi.
Tu parlavi di una promessa fatta a un amico, Io ho parlato di Franchini, ma è il nome giusto oppure Riccardi?
Sì. No, il nome giusto.
Il nome giusto, no? Perché tra l'altro abbiamo a che fare con una piccola rivoluzione, non ne abbiamo parlato già in altre occasioni, ma la Mondadori sta vivendo un ritorno del leone, diciamo, del leone Gianarturo Ferrari. Che
è già c'è stato un cambio di guardia improvviso, inaspettato.
Inaspettato, improvviso e forse necessario, visto che, se posso parlare da libraio, Mondadori ha comunque una grave colpa rispetto a quello che è successo nel mercato, ed è di avere notevolmente abbassato il livello di quella che era la grande tradizione. Un esempio su tutti, quello di destinare i meridiani che come alle edicole, è come immaginare la Pleiade che va a finire in un supermercato. E questo è conseguenza di una deriva in cui è incappata ormai questa epoca nostra tutta Renzi style, per cui non solo abbiamo la Marina Militare Italiana che fa il proprio manifesto di arruolamento con
quello, lasciami dire che era un tuo articolo molto sagace sul fatto di
siamo alla carta vetrata, come
carta
dire.
Vetrata e guarda più
chiedo
vetrata
scusa alla
Pietrangelo Buttafuoco,
alla Colorni che è un'amica
trovare.
Però insomma
però
mi dissocio
no quell'articolo no perché invece mi è fatto anche molto ridere. Hai ragione,
ma tanti se lo potevano permettere
promuovere la bellezza del patrimonio artistico culturale sì. Italiano con quella stupidaggine di Veri Bello.
Veri Bello, appunto, Bicule.
E questo
è
Nando Mericoni, Uber Alles, e aggiungo un concetto in tedesco.
Però è stato molto criticato Veri Bello. Molto criticato.
Non parliamo anche degli altri. Dai,
anche nei social network. Ma il
è peggio
cool,
del panino di
no,
Tremonti.
Ma anche il Be Cool tu l'hai ridicolizzato giustamente molto in maniera anche sottile.
Sì,
non
no.
Peppino, ma...
Torniamo al libro, parliamo di Pietrangelo Buttafuoco, 5 funerali della signora Göring, parliamo di qualcosa di toccante, una storia d'amore, quindi non è un libro di guerra, di drammi, ma è un qualcosa che porta a una dolcezza che, come dicevamo prima, lo confermava anche Flaminia, ha delle tinte rosa, ci vediamo in qualche modo anche l'amore.
Altro che
posso dire, c'è una cosa che mi ha colpito particolarmente, che in fondo poi lei nell'ultimo funerale tumulazione
non diciamo però
beh, però questa è storia
sì.
Storia si può dire, lei ritorna in fondo come signora von Kanzow,
sì,
quindi si chiude un cerchio in una maniera un po'
è come se le parche avessero stabilito
esatto.
Dei dispetti in tutto questo percorso.
Leggetelo e lo scoprirete. Sono 178 pagine per 18 euro e con il nostro giochino 10 centesimi a pagina, quindi non fotocopiatelo che costa di più.
No, non fotocopiate.
Vi aspettiamo la prossima settimana perché ci ha promesso un'altra visitina. Alla prossima con Pietrangelo Buttafuoco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato Enrico Emilitri. Su e giù per la storia, a spasso fra il presente, il passato e il trapassato. Ma oggi con Enrico vogliamo tornare a un lontano, non lontanissimo passato, al 1915 e poi al 1918. La prima battuta velocissima che voglio fare sul Trattato di Londra, anzi sugli atti precedenti al Trattato di Londra, sono i punti, le posizioni che la Francia, l'Inghilterra e la Russia impongono all'Italia e soprattutto gli dicono attenzione a far sì che la Santa Sede non intraprenda qualsivoglia passo diplomatico diretto a ottenere una conclusione di pace, ovvero a regolare le questioni che hanno attinenza con la presente guerra. Quindi non vogliamo che l'Italia resti neutrale, ma anzi entrate con noi e spartiamoci il bottino, perché come al solito si dice sempre guerra lampo, guerra veloce, e non lo fu affatto, sappiamo benissimo che fu una guerra lunga, e poi con la pace separata della Russia fu anche una guerra che rischiavamo di perdere. Il libro dal quale ho tratto questo documento è un libro molto interessante di Filippo Meda, I cattolici italiani nella guerra, pubblicato da Arnoldo Mondadori nella collana diretta da Angelo Gatti non proprio l'altro ieri, parliamo del 1928. Quindi in pieno fascismo si ritorna a parlare di quegli anni difficili. Ma dimmi la tua, soprattutto su quello che avvenne nel 18, quando poi guerra finita, si dovevano fare i confini, si dovevano delineare le zone che diventavano italiane e quelle che invece, ahimè, saranno considerate poi da molti, ragione anche di guerra, irredente.
Beh, diciamo che quelli di cui voglio parlare sono i due ufficiali, uno nostro e l'altro statunitense, che furono di fatto quelli che tracciarono idealmente i confini del Trentino Alto Adige.
Che praticamente decisero che la vetta Italia era Italia.
Sì, più o meno. Ecco, diciamo, uno era fiorentino Delfino De Ambrosis, ufficiale del servizio geografico militare.
Che non c'entra nulla con Alceste, immagino, no?
No, questo è De Ambrosis, non De Ambris.
Perfetto.
Il cognome è quasi simile, ma non è lo stesso. Ecco.
E l'altro è un anglosassone, un americano.
È uno statunitense, si chiamava Johnson.
Come molti, come il presidente, come il presidente.
Sì, sì, come ben due presidenti. Uno era Andrew Johnson, che sostituì Lincoln dopo la sua morte. E l'altro invece era Lyndon Johnson, che sostituì Kennedy anche qui dopo la sua morte.
Mamma mia, porta male allora avere vicepresidente un Johnson.
Più o meno.
Vabbè, ma torniamo comunque ai confini, alla cosiddetta fase geografica, ecco.
Sì, beh, diciamo che dal saggio che ho letto, che purtroppo non ho potuto approfondire molto perché l'ho appena scaricato, quindi dovrei approfondire, però nella relazione già si vedevano i contorni di quelli che sono gli attuali confini, più o meno. Quindi questi erano degli esperti, erano dei geografi per formazione. Anzi, De Ambrosis fu anche insegnante, libero docente di geografia a Pisa.
Alla Normale di Pisa.
Alla Normale di Pisa. E quindi era uno che se ne intendeva, anche perché aveva lavorato molto all'Istituto Geografico Militare.
Enrico, una domanda sorge spontanea. Si dice sempre che i territori del Sud Tirolo non dovevano entrare in Italia. Invece qui sembra di capire che non fu solo una compensazione di guerra per la mancata consegna dei territori dell'Istria e Dalmazia che chiedevamo, ma in qualche modo era giustificata.
Ma diciamo che Cesare Battisti, che era pure un geografo, ragionava più in termini di geopolitica, cioè dove c'era la maggioranza di italiani doveva essere Italia, oltre Salorno che era una maggioranza tedesca doveva stare là.
Ma la logica dello spartiacque?
Quella è più che altro stata una trovata di Tolomei, perché lui voleva alzare proprio la grande muraglia, perché proprio lui, i tedeschi, li voleva cacciare fuori del tutto, cioè non dovevano esserci più
Lauslaus, l'opzione, la famosa opzione, o di qua con noi col cognome italianizzato o fuori dalle scatole, andatevene a Innsbruck.
Sì, beh, le opzioni sono di una ventina d'anni dopo.
Sì, ma la logica è quella.
Però la logica era quella. Ecco, appunto, che poi non è mica solo qua, pensa alla Venezia Giulia, all'Istria.
Come no, ne abbiamo parlato tante volte.
Pensa che quando ho visto lo sceneggiato sul Palatucci, uno dei suoi agenti si chiamava Stuparic, come famoso poeta.
Certo.
È stato costretto a italianizzare il suo cognome in Stupari perché non gli permettevano la C finale. Perché era troppo slava. Pensa anche lo stesso Nero Rocco, che si chiamava Nero Rock, è stato costretto a chiamarsi Rocco. Oppure Gianni Cucelli, che in realtà era Gianni Cucel.
Va bene, diciamo che sono momenti della storia che naturalmente portano a italianizzare bridge e chiamarlo ponte e via di seguito, tante cose che
sì, appunto.
Avvennero più in là.
Sì, ecco. Comunque, in questa relazione che questi due ufficiali fecero non c'è nulla di così artistico, semplicemente volevano anche loro, indipendentemente da Tolomei, anche loro dicevano sì, seguiamo lo spartiacque per fare le cose più regolari, perché dicevano sì, d'accordo, anche a Salorno, anche se c'è quel leggero buchino, diciamo, dell'Alto Adige, non dava così tanto fastidio neanche dal punto di vista militare. Però giustamente dicevano, se dobbiamo eliminare il buco, eliminiamolo del tutto, perché comunque tirando una linea dritta, anzi, si riusciva a razionalizzare molto di più anche l'area degli scambi, anche i corridoi commerciali e tutte queste cose qua sarebbero state molto più razionali.
E però poi oggi nell'Europa Unita tutti questi problemi sono stati superati, però rimangono ancora, anche perché si parla tra le righe di riprendere i confini, di eliminare Schengen per tante ragioni anche di sicurezza, ovviamente.
Sì, beh, da una parte sarebbero comprensibili, ma allo stadio attuale sono abbastanza assurdi, cioè anche perché non è che rialzando le barriere di confini impedisci delle cose come quelle che stanno venendo, anzi il ratto, il buco dove si infilarsi lo trova sempre.
E invece le brave persone hanno solo problemi alla dogana a far vedere la cioccolata che hanno comprato anziché no. Ma a proposito di cioccolata, adesso sono i svizzeri che vengono a fare la spesa in Italia, hai visto?
È una fase ciclica. Guarda, quando abitavo in Lombardia capitava ogni tanto.
Tu sei di Varese, mi pare, no? Tu sei di Varese.
Sì, io abitavo a Tradate, però io vedevo che ogni tanto eravamo noi che andavamo in Svizzera.
Ma adesso la benzina costa meno in Italia che in Svizzera, eh? La benzina costa meno in Italia che in Svizzera, tra l'altro ai frontalieri c'è anche la tesserina che gli garantisce un di più di sconto, e quindi diciamo conviene far benzina in Italia che in Svizzera.
Beh, col crollo del prezzo del petrolio non me ne sorprendo affatto.
Grazie ancora Enrico, ma torneremo su questi argomenti perché la questione dei confini non è proprio banale, anzi vogliamo guardare bene.
Semmai è molto grave.
Esatto, grazie ancora Enrico, alla prossima.
Ciao ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, continuiamo a parlare di confini perché ci piace affrontare questo problema che non è naturalmente sempre negativo, perché ci sono i vincitori e i vincitori fanno i confini. Naturalmente abbiamo con noi degli esperti per questo argomento, abbiamo già sentito Emilitri, ma dopo di lui, per parlare di attualità di confini di oggi, il generale Franco Angioni.
Ben trovato a tutti, grazie.
E un esperto che è tornato a trovarci dopo qualche mese, che è amico personale ma amico della trasmissione, il professor Piero Di Nepi.
Ben trovato Alberto, ben trovato il generale.
Grazie.
Noi ci troviamo oggi a parlare di confini, e i confini sappiamo bene sono ragione anche di guerra, in particolare in territori considerati da entrambi i contendenti importanti e simbolici. Scendiamo nel concreto. Stiamo parlando di Israele e dei territori considerati da molti Palestina e dagli israeliani invece assolutamente no. Piero, l'apertura su questo argomento.
Beh, quando si parla di confini rispetto alla situazione medio orientale classica, che è quella del conflitto arabo-israeliano, che poi è diventato il conflitto arabo-palestinese, naturalmente si entra, e c'è il generale che ce lo conferma anche non metaforicamente, su campi minati. E diciamo che la vicenda va chiarita nei limiti del possibile molto rapidamente, cioè che Israele, in quanto ai suoi confini, nasce, lasciamo perdere quello che c'era stato prima, nasce dall'armistizio di Rodi del 1949. I confini appunto erano linee armistiziali, quindi non veri confini, ma linee del cessate il fuoco, che avrebbero dovuto essere riconosciute come confini dalle parti contendenti dopo un trattato di pace. Questo trattato di pace, i paesi arabi confinanti con Israele non lo vollero, c'è stata una serie di guerre, la più celebre, quella che ha dato origine a una trasformazione abbastanza radicale dei confini, è quella del 1967, la guerra dei sei giorni.
Moshe Dayan.
Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, che era il capo di Stato Maggiore, che fu in effetti l'artefice della vittoria, mentre Moshe Dayan era simbolico e poi comandava ancora sul terreno per certi aspetti.
Golda Meir.
Sì, ecco, diciamo che la guerra del 60, con la guerra del 67 si sperava finalmente in un riconoscimento da parte dei vicini arabi di questi confini, e per cui Israele avrebbe restituito territori occupati con certi aggiustamenti che venivano chiesti, come la famosa strettoia di Tel Aviv che separava con solo i 16 chilometri Tel Aviv dal confine molto pericoloso con la Giordania. Questo non accade, proprio sempre presente che si tratta di linee del cessare il fuoco, quindi Israele tecnicamente non può rientrare nei confini del 67 perché quelli non erano confini ma erano linee di un cessate il fuoco precedente. Finalmente, dopo la guerra del Kippur del 1973, trascorsi alcuni anni, sia la Giordania che l'Egitto hanno avuto un trattato di pace con Israele. Ora naturalmente i territori contestati invece sono quelli dei abitati dalla maggioranza dei palestinesi. Al confine con il Libano c'è un'altra situazione ancora più complessa, perché il Libano come stato sovrano in realtà non avrebbe avuto confini con Israele, ma poi sono state tensioni anche interne al mondo arabo, per cui il Libano tecnicamente è ancora in stato di guerra con Israele. Si sa che i confini meridionali del Libano in realtà sono controllati da una milizia che poi è uno stato nello stato sciita, quindi vicino all'Iran, che è sciita. Poi un giorno l'altro bisognerà spiegare bene la differenza fra sciiti e sunniti, quando vuoi ne raccontiamo qualcosa, il generale ne sa sicuramente più di me. E quindi è un confine turbolento, perché ci sono degli interessi in questo momento anche dell'Iran, della guerra civile in Siria, per cui questo confine resta turbolento. Ma in realtà è uno dei pochi confini non contestati, perché il confine meridionale del Libano, scusate la lunghezza, è quello del protettorato francese sul Libano, e quindi è un confine storicamente
Conclusioni al generale Angioni.
Sono importanti i confini a nord e a est di Israele. Quelli a nord sono scaturiti immediatamente dopo la risoluzione delle Nazioni Unite che definiva la nascita dello Stato di Israele con termine confinante, cooperante con lo Stato palestinese. Non c'è stato tempo di poter dar luogo a questa risoluzione, perché proprio il giorno dell'esecuzione della risoluzione quattro paesi arabi hanno attaccato Israele, che non era ancora lo Israele di oggi, l'organizzazione militare israeliana era in embrione, ma nonostante questo, e dopo una prima prevalenza da parte delle unità dei paesi arabi, Israele riuscì a cacciare dal proprio territorio i paesi, e da quel momento si allargò per migliorare la sua sicurezza, che evidentemente era stata messa in dubbio. A nord, nella fascia del Litani, cioè tra il confine che esisteva e il fiume Litani, circa 40 chilometri, Israele portò più a sud per maggiore sicurezza, lungo una linea dove poteva essere meglio realizzata la difesa, e quindi quello è un considerato un confine aremistiziale, anche se oggi sulle carte aeronautiche è considerato il confine vero e proprio. Su quel confine Israele ha fortificato la sua presenza, poi c'è stato l'UNIFIL iniziale che cercava di porre questo cuscinetto tra Israele e Libano. Israele non si fidò e organizzò una milizia formata soprattutto da cristiani maroniti che si sovrapponeva all'UNIFIL, perché l'UNIFIL, e non aveva torto, Israele non garantiva l'impermeabilità dei confini, perché quella organizzazione, l'UNIFIL, era più sulla carta che sul terreno. Conclusione, in continuazione sia per le fattorie di Sheba a nord-est, cioè in corrispondenza del Golan, sia nel nord, come abbiamo visto, un po' meno con la Giordania e con l'Egitto, perché si è stata una stabilizzazione, e il problema vero e proprio sarà il confine all'interno della Palestina, per delimitare in maniera organica ciò che nella risoluzione è considerata la necessità della confinanti e cooperanti.
Non so se avete visto servizi recentissimi di molti francesi che si sono spostati a vivere proprio di fronte al muro, naturalmente, certo, nella parte israeliana, perché hanno aperto brasserie, hanno aperto ristoranti, perché in Francia non si sentono più sicuri, e si sentono paradossalmente più sicuri alle vicinanze di questo muro che separa appunto la Palestina dei palestinesi, però ancora non riconosciuta da Israele come territorio non di Stato, quindi non ha ceduto ancora la sovranità statuale su quei territori, e invece quelli che invece non sono assolutamente assolutamente neanche in discussione, ma perlomeno qualcuno potrebbe anche dire tutta Israele via, perché anche questo, Piero, possiamo dirlo.
Ma sì, c'è stato di fatto un mancato riconoscimento arabo della realtà di Israele, che va ricondotto anche a una cosa di cui si parla sempre, ma che pochi conoscono, che è la Sharia, cioè la tradizione giuridica islamica, per cui quando un territorio è stato islamizzato una volta per volontà divina, vuol dire che quel territorio resta islamizzato per sempre.
Anche quindi la Sicilia, quando, allora?
Sì, la Sicilia, dobbiamo parlare di Andalus nella sua interezza, che è la penisola iberica, dobbiamo parlare dell'emirato di Bari, che è stato un emirato per 100 anni, dobbiamo parlare del protettorato di Gaeta, che lo è stato per un'ottantina d'anni, da cui, e perfino Roma, che è stata occupata da un esercito musulmano con base a Gaeta e a Saracinesco, cioè non lontano da Roma, come dice il nome, per due volte, nell'846 e nell'849, cioè dopo neanche mezzo secolo dall'incoronazione di Carlo Magno. Quindi Roma è stata occupata da un esercito islamico per complessivamente un paio d'anni, e quando il Papa si ritirò nella cosiddetta città leonina e gli arabi distruggevano un simbolo che per loro era l'idolatria, cioè la Basilica di San Giovanni in Laterano. Quindi la vicenda è complessa. Una parte del mondo islamico ritiene che anche Israele, tolta il dominio bizantino nei primi decenni successivi alla morte di Maometto, anche tutto il territorio israeliano è islamizzato una volta per tutte. Naturalmente siamo al Medioevo, se si ragiona in questi termini, allora per diritto divino Israele ha il dominio, come dice qualche fondamentalista ebreo, che non mancano, è il diritto di dominio dal Mediterraneo fino a Baghdad, quindi come ai tempi più o meno.
Ne riparleremo.
Era la terra promessa. Naturalmente se si va su questo terreno
abbiamo capito che
non se ne esce,
che non se ne può uscire.
Quindi diciamo che c'è stato una parte del mondo arabo islamico comincia ad accettare Israele. Io consulto quotidianamente il sito Arab News, che è il più autorevole, che è del Regno dell'Arabia Saudita, e c'è una parvenza di accettazione di questa realtà.
Meno male. Alla prossima, grazie ancora al generale Franco Agioni e al professor Piero Di Nepi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo salutato il nostro amico Piero Di Nepi, che ha colloquiato, insomma, in modo assai preparato e forbito, come sa fare lui, col generale Franco Agioni, che però rimane ancora con noi perché vogliamo domandargli qualcosina sull'elezione del presidente. Cosa ne pensa lui, che è stato anche candidato da più persone a fare il presidente della Repubblica?
Sì, questi sono gli scherzi quando c'è il vuoto di idee, di avvenimenti, allora si va a pescare nel... così, nel mucchio.
Troppa modestia. Non è Magalli.
No, perché Ceronetti è stato bravissimo a indicare una cosa del genere. Lo ringrazio, l'ho già ringraziato, ma non ho avuto risposta perché non c'è necessità di questo tipo.
Il grande Guido Ceronetti.
Certo, esatto. Però subito dopo ha ricordato che 30 anni fa ero in Libano, il che significa che rispetto all'ora, che mi ha dato un po' di notorietà, oggi sono, secondo lui, un vecchio. Ma comunque...
Ma i vecchi servono, attenzione.
L'età è anche saggezza, normalmente, ma non sempre.
Non bisogna abolire il Senato di fatto, non certo. Il Senato quello dei... poltronisti, ma qualcosa di più, di diverso, la saggezza che ci aiuta a vivere il quotidiano. E oggi abbiamo una piccola sorpresa, è tornato a trovarci un richiestissimo poeta che ci ha fatto sorridere. Parliamo di Oreste, sempre il nom de plume, il eteronimo misterioso che nasconde tanta impresa romana e non solo, perché è un imprenditore, questo ce l'ho... Lo possiamo dire, Oreste?
Sì, sono un imprenditore, ma insomma...
Anche di successo, insomma.
No, quello
vabbè,
no.
In passato. Diciamo, qualche notorietà nazionale l'ha avuta. E Oreste oggi che cosa ci vuole raccontare? Perché vuole giocare proprio sull'elezione del Presidente della Repubblica.
Beh, è molto divertente vedere che cosa succede prima e dopo. E io avevo scritto due cose, una l'avevo scritta prima dell'elezione e una l'ho scritta dopo l'elezione.
Leggiamo quella dopo.
Allora cominciamo da quella dopo, che è attualissima, perché l'ho scritta poi, oltretutto l'ho scritta ieri e già i giornali di oggi mi danno conferma. E dopo? Ed il bimbo ha fatto il furbo, è partito con il turbo, ha spiazzato i suoi amici che ora sono inviperiti. Io non so come finisce, ci sono già dei turbamenti e sono tanti gli scontenti, e le leggi da approvare rischiano di finire al mare. Ma se esci dal palazzo, io non so se sei rimpiazzo. E con Grillo e Berlusconi or non sono rapporti buoni. E se vai con la sinistra, perdi tutto il centrodestra. Ti ritroverai solo soletto a pensare al gabinetto e all'interno del partito avrei perso tutto il mito.
Vabbè, ma adesso attenzione perché il risultato c'è stato. Mattarella è un grandissimo presidente, vediamo, no? Che ne dice il generale?
No, è così, insomma, scelto una persona che nel suo passato molto attivo, profondo in termini culturali, grande esperienza di vita politica. È una persona che ascolta molto, parla poco e quando parla dice saggezze.
Bene, e parlando anche di persone che non parlano proprio, ma che ormai sono solamente un mito di saggezza, va ricordato, l'abbiamo già detto precedentemente, ma mi preme dirlo, che è l'anno di Aldo Manuzio, perché il grande tipografo, editore, umanista che ha fondato a Venezia la prima casa editrice con la rivoluzione delle edizioni Aldine, sarà da domani in poi, già c'è stata una giornata dedicata a un annullo speciale, a un francobollo speciale, però sarà protagonista nel suo comune di nascita, Bassiano, in provincia di Latina, con una serie di eventi di cui vi daremo notizia. Quindi grazie ancora a tutti, generale, la aspettiamo, anche Oreste, con altre notissime o meno notissime persone da toccare, perché lui si occupa anche di amici della porta accanto, non lo vorremmo mai solo dedicato con la sua genialità a guardare i grandissimi, perché poi nella piccola Italia esistono anche tante cose curiose e simpatiche da approfondire, con le quali sdrammatizzare anche i nostri difetti, e ne abbiamo tanti, ma anche tanti pregi, vero Oreste?
Beh, l'Italia è un paese meraviglioso, anzi forse il più bel paese che esista al mondo. A me dispiace solo che non abbiamo una classe politica adeguata alla bellezza del paese.
E anche degli italiani, diciamolo, perché sennò siamo anche
gli italiani,
noi.
Gli italiani hanno bisogno di buoni esempi, non di pessimi esempi.
Esatto, questo. E soprattutto magari di dedicarsi anche loro all'attività politica e non lasciarla a chi non sa fare nient'altro. Perché questa è una frase che tutti dicono, dice, ma quello lì che cosa sa fare? Niente, allora fa politica. Ecco.
Io mi ricordo di aver letto in Montanelli un decalogo degli italiani che era stato scritto da, credo, Prezzolini moltissimi anni fa. Beh, è di un'attualità sconcertante, per cui non è cambiato granché.
Ne riparleremo. Grazie ancora e alla prossima visita qui ai nostri studi di Radio Città Futura.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro amico d'Alessandria, Roberto Paravagna. Come stai?
Bene Alberto, un cordiale saluto a te, un cordiale saluto a tutti i nostri amici di Carta Vetrata.
Che sono aumentati, tu forse non hai notato, sì. Ma andiamo in trasmissione anche nell'Alto Mantovano a Brescia con Radio Alfa. Quindi salutiamo i nostri ascoltatori, i nostri nuovi ascoltatori.
Un saluto quindi ai nostri nuovi ascoltatori e se non sbaglio, Alberto, correggimi se dico qualcosa di errato, mi pare che presto ci saranno gli amici di Rovigo.
Assolutamente sì, però è una web radio comunque molto ascoltata in quella bellissima zona del Delta del Po, il nostro grande fiume.
Bene, oggi allora volevo segnalarti dall'Alessandrino un testo a cura di due autori, Carmen Ugo e Aldo Perosino, che sono entrambi insegnanti e entrambi ricercatori. Siamo nel periodo della Shoah, che è passato, diciamo, come 27 gennaio da poco,
certo.
E ti segnalo a questo proposito un testo intitolato Il cimitero ebraico di Alessandria per le edizioni dell'Orso.
Pregiatissime edizioni della zona, devo dire che fanno delle bellissime pubblicazioni di altissimo livello. E parlare di comunità ebraica a Casale Monferrato, insomma, è come parlare di corda a casa dell'impiccato, insomma, è casa sua, insomma, è una delle più comunità più antiche d'Italia, se non ricordo male.
Esatto. Tra l'altro, guarda, nel 1938 la comunità ebraica di Alessandria, diciamo quella a cui fa capo in questa ricerca, risultava avere 245 persone, 25 di queste sono state riportate e non sono più tornate dai campi di concentramento.
Ma poi bisogna ricordare i tanti editori perché l'editoria, esatto, in Italia nell'Ottocento, nel Piemonte, ma anche fino alle leggi appunto ebraiche contro gli ebrei, sono stati gli ebrei a fare grandi case editrici, e Casale, esatto, Monferrato era la patria degli editori italiani in assoluto.
Sì, una località che è un punto di riferimento per quanto
riguarda la cultura.
Esatto. Ad Alessandria appunto vive questa comunità ebraica, naturalmente adesso è ben più esigua.
Che veniva dalla Spagna, se non ricordo male. Sì. Moltissimi erano esuli, sì, dalla Spagna dopo, chiaramente, le leggi antiche, leggi, parliamo di quasi 400 anni prima, fatte dagli spagnoli, quando appunto furono, esatto, cacciati, cioè, gli ebrei.
Esatto, c'è tutto questo passato molto turbolento per quanto riguarda la comunità, e quindi Alessandria, Casale e altri centri dell'Astigiano che hanno ospitato e ospitano tuttora famiglie ebraiche.
Hanno riaperto la sinagoga, è vero?
Esatto, esatto, è molto bella, io sono andato a visitarla in un giorno così con un permesso diciamo speciale di un amico e... particolarmente interessante.
Ma raccontaci di questo libro, Il cimitero ebraico, e dici qualcosa, sì, di più dei suoi due autori.
Sì, guarda, allora, Il cimitero ebraico, tra l'altro, si trova, per quanto riguarda Alessandria, proprio alle spalle del cimitero urbano, è un luogo che tra l'altro riveste un interesse particolare, storico e anche artistico. Aldo Perosino e Carmen Ugo hanno pubblicato questo libro che intende in sostanza ripercorrere una sorta di questo interesse sia artistico sia architettonico per la struttura, è un itinerario anche fotografico, ma non solo, in modo particolare fotografico, per diciamo aprire una parentesi su quella che è la storia delle famiglie ebraiche locali attraverso queste pietre tombali, ma la volontà è quella di naturalmente rendere omaggio alle radici dell'ebraismo locale, alla riscoperta del linguaggio e dei valori dell'antico mondo ebraico, quindi i monumenti, le tombe, le lapidi funerarie, tutte memorie di umanità legate al tempo passato, una ricerca compiuta dagli autori per diciamo imporre al lettore una forte riflessione, quindi per trovare un'occasione per non fermarsi soltanto, Alberto, alla commemorazione classica della Shoah, il giorno del 27 gennaio, un po' prima, un po' dopo, ma perché questa riflessione duri anche oltre le cosiddette, tra virgolette, scadenze del calendario.
Diciamo, pensiamo ai luoghi di sepoltura, sì, delle persone che non ci sono più, per rispettare di più i, esatto, vivi. Un po' come, esatto, mi piace ricordare, per dare anche merito a quello che avviene nel mondo musulmano, io ho visitato, mi è capitato di essere accompagnato da un caro amico giordano, un cimitero musulmano. Ebbene, per chi non lo sapesse, il cimitero musulmano è fatto da delle piccole dossi dove non ci sono né croci, naturalmente, né mezze lune, né numeri, né nulla. Si sa che sotto la terza, possiamo definirla così, piccola duna a sinistra, c'è un caro o una cara persona scomparsa, e si prega, chiaramente, come facciamo noi, come fa chiunque, e si ricorda quella persona cara nel più totale anonimato. Ecco, questo è quello che mi piace sottolineare: i morti non serbano rancore, ma soprattutto non hanno faccia, colore o religione. Questo è molto importante, perché i morti in qualche modo possono dividere o possono unire. A noi piace unirci in qualche modo più che separarci. Sono argomenti che, capisco, sono molto delicati, molto difficili da trattare,
certo,
però anche il vilipendio, per esempio, delle tombe, che è avvenuto spessissimo nei cimiteri, sì, ebraici,
purtroppo
anche a Casale è avvenuto qualche anno fa, l'abbiamo visto, l'Italia non è indenne di questi gesti, sì, insani,
purtroppo no.
Esatto,
purtroppo no.
Dovrebbe essere tradotto e spiegato a tutti quelli che hanno compiuto un gesto, secondo me, sacrilego nei confronti di quelle tombe, di quei luoghi di sepoltura, che i morti sono di tutti. Sono di tutti. Lì sotto, come nei cimiteri musulmani, c'è mio zio, ma c'è anche tuo fratello, ci può essere chiunque. Esatto. Non c'è numero, non c'è croce, non c'è mezzaluna, non c'è stella di Davide. Scusami, ma continua pure.
No, no, ma mi unisco al tuo punto di vista e direi, Alberto, che questa pubblicazione serve per supportare quello che hai detto tu un attimo fa, cioè serve ai vivi per rimanere in contatto con le persone che non esistono più, che non ci sono più, ma che, come dicono anche altri, non è vero che sono sparite, sono soltanto invisibili e ci vedono lo stesso, anche se noi non le possiamo vedere. I due ricercatori, cioè Carmen Ugo e Aldo Perosino, entrambi insegnanti, in modo particolare Perosino, sono studiosi di storia ebraica e hanno collaborato con il locale Istituto per la Storia della Resistenza di Alessandria, hanno già pubblicato altri testi, e lo stesso Perosino in precedenza ha scritto Gli ebrei in Alessandria, la Shoah in provincia di Alessandria, in questo caso le edizioni Le Mani di Recco. Questo per dirti che è un signore che conosco personalmente, so che da tanti anni per interesse culturale e personale si dedica a questo. In questo suo e in questo loro recente testo credo che aggiungano un tassello importante al mosaico, al grande mosaico del rispetto che si deve avere verso tutte le persone che non ci sono più, come dicevi tu, ripeto, appunto, di qualsiasi estrazione religiosa, convinzione religiosa possano essere.
Anche se non ne hanno. Anche se non ne hanno. Perché penso al cimitero cattolico di Roma, dove ancora oggi ci sono persone che decidono di poi trovano posto, naturalmente, perché è piccolissimo, certo, però esiste una sezione anche nei nuovi cimiteri romani dedicata a chi non ha confessione, e questo lo ritengo una cosa altrettanto giusta, perché anche lì non c'è da rispettare di meno il ricordo, appunto, perché soprattutto è verso le persone care, ma anche il luogo dove è sepolta una persona che in qualche modo è stata coinquilina del nostro pianeta per qualche tempo, ce l'ha lasciato nel modo in cui lo abbiamo trovato, ma insomma quello che noi siamo oggi lo dobbiamo a chi ha occupato questa casa anche prima di noi.
Esatto. Quindi lo ricordiamo, il cimitero ebraico di Alessandria, edizioni dell'Orso di Carmen Ugo e Aldo Perosino, 248 pagine. Purtroppo, Alberto, non ho sotto mano il prezzo, è una dimenticanza.
Ma non sarà un prezzo eccessivo, conosco la casa editrice, è sempre ragionevole. Alla prossima, grazie Roberto.
Grazie, a risentirci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Cristiano Draghi, che ci raggiunge in questo momento, sta guidando l'automobile per parlarci di una nuova figura in qualche modo sostitutiva o integrativa al normale lavoro dei giornalisti, che è il social media editor. Che cos'è il social media editor, Cristiano?
Allora, intanto ciao a tutti, scusate, sentite un po' di rumore di fondo, può essere l'automobile, sono qua dalle tra Bologna e Rovigo, la mia Rovigo, come potrei dire. Volevo parlare di questo perché mi è capitato di incontrare questa figura negli ultimi tempi un paio di volte, di sentirne parlare, insomma, in giro. Ed è questa figura del social media editor che ha avuto un'iniziale fortuna anche nei giornali, per esempio alla Stampa di Torino. È una figura che è stata istituita, poi mi sembrava in declino, invece ora sembra molto in ripresa, anche perché anche le aziende, le imprese, gli uffici stampa hanno capito l'importanza di questo personaggio, però per ora non vi ho detto chi è, ma in pratica è colui che con competenze giornalistiche, quindi riuscendo a capire cos'è una notizia, a dialogare con il pubblico con un certo tipo di taglio, segue i vari social network, a partire da Facebook, Twitter
eccetera.
Sì, ma anche Instagram o altri che saltano fuori.
Quindi di fatto è un avatar, come se ci fosse realmente l'editore, insomma, o il direttore che in prima persona gestisce la sua pagina.
Eh sì, perché ora ormai si ragiona di un giornale, i giornali hanno capito che la carta resta, probabilmente resterà ancora per molto tempo, ma come dire, elemento di immagine, elemento che tra l'altro contenitore di pubblicità, ma il numero delle copie vendute è in drammatico declino da molto tempo.
Mentre quindi, i contatti su internet sono in crescita.
Sono in crescita. Cresce da una parte il numero delle copie digitali vendute, questo ne abbiamo già discusso durante questa trasmissione.
Quando abbiamo parlato dell'IVA al 4% che per i giornali purtroppo online, digitali non c'è.
Sì, ma infatti roba a parte. Ma al di là di questo i giornali si muovono in tutto il mondo multimediale, quindi cercano di trasmettere le loro notizie per SMS, sui telefonini, su WhatsApp, da tutte le parti, e poi dialogano e trasmettono le loro notizie anche attraverso vari social network. Ma non solo nei social network che le notizie arrivano, oltre a essere spinte dal mezzo di comunicazione verso l'esterno, sono anche i lettori che ti dicono che c'è stato un incidente, ho un bel filmato, è successa una cosa, c'è una polemica, insomma parlano. E qui non può essere il uno qualsiasi o quello che magari segue il sito internet e ogni tanto butta un occhio. A un certo punto, soprattutto quando parli di strutture un po' grandine, bisogna assolutamente che ci sia una persona dedicata. Era stato già fatto tempo fa, ma appunto una figura in decadenza, ma ora è diventato assolutamente necessario averlo. E visto i giornalisti si lamentano tanto, e anche ha ragione, i posti di lavoro diminuiscono, è vero, ma diminuiscono nella comunicazione tradizionale, quella più vecchia.
Quindi, secondo il tuo parere, si stanno creando nuovi posti di lavoro?
Ah, ma sicuro, sia nei mezzi tradizionali, sia in quelli nuovi che devono nascere o che nasceranno. Insomma, non si può fare a meno di queste figure. E poi, tu immagina un'azienda che vuole dialogare con l'esterno, oltre ad avere il sito internet, fa la sua bella paginetta Facebook. Bene, oppure il politico che vuole dialogare con l'esterno, il personaggio dello spettacolo, prende e fa la sua paginetta. E veramente si pensa, quando si progettano queste cose, che sia semplice seguire un meccanismo del genere. In realtà un meccanismo del genere vive 24 ore su 24 ed è anche pericolosetto, perché dentro i social media può succedere tutto. E nel giro di 5 minuti ti trovi invischiato in polemiche in cui non vuoi finire, dici qualche cosa di imprudente.
Ma secondo te il Twitter, per esempio, del Papa o di Renzi o di chiunque, importante, che diciamo sempre, ma quando trovano il tempo di fare pure il Twitter, è fatto da uno di questi soggetti, di questi social media editor?
Beh, senti, per il Papa penso proprio di sì. Il Papa parla, come dire, attraverso una struttura. Io credo che il gruppo che ruota attorno alla sala stampa vaticana e così via lavori su questi aspetti qua. Magari è lui che dà un input, ma non credo che prenda il telefonino. Renzi, oddio, per come lo conosco io, tu sai che abbiamo avuto a che fare a Firenze,
certo.
Abbiamo anche bisticciato, abbiamo anche fatto la pace, perché insomma è un bel tipo anche lui, però io se voglio mi difendo. È sempre lì col suo telefonino in mano, quindi io penso che una parte di questa comunicazione passi attraverso di lui. Però io lo sto vedendo, ora abbiamo le elezioni, le primarie a Rovigo per il sindaco. I vari candidati hanno cercato di aggiornarsi multimedialmente, quindi creando dei social network oppure rivitalizzando spenti social network creati in passato e finora utilizzati per parlare del nipotino o del gatto di casa, no? E invece ora diventa parlare con gli elettori. Beh, non ce la fanno mica, c'è bisogno di qualcuno, e quel qualcuno secondo me deve avere delle competenze. Ora sono di solito personaggi che vengono dalla carta stampata e si riciclano in quel settore lì, poi piano piano saranno, come dire, nativi digitali, che giornalisti nativi digitali, multimediali, che faranno anche questo. Io credo che il giornalista oggi dovrebbe tornare in redazione e scrivere su social network, poi fare qualcosa per il sito internet, riversare lì, poi parlare in radio, poi riversare il filmato che ha fatto e finalmente scrivere l'articolo che magari gli piace di più.
E poi se si è fatto tardi magari dà pure una pulita all'ufficio, che dici?
Sì, esattamente. No, il bello è che sono sempre meno giornalisti che devono fare di più. Invece io spero che la cosa sia stessa. No, però è così.
È vero.
Il giornalista deve avviare il lavoro sul digitale. E ovviamente se sei uno corrispondente da Canicati, capisco, lo fai tutto tu. Però se sei in un giornale dove lavorano 150 persone, il lavoro si divide. E il social media editor non è l'addetto del web e non è il responsabile ufficio stampa, è uno nuovo. E questa cosa, lo suggerisco via etere ai miei colleghi disoccupati, vale anche per le aziende.
Certo.
Andare dall'azienda e dirgli: ma tu hai fatto un Facebook, ma lo segui? No, non lo seguo. Allora dammi un tot che lo seguo io. E parlo con i tuoi clienti, discuto, dialogo, trovo, e quando c'è qualcosa di importante te lo mando.
Magari prendo anche qualche schiaffo di qualche lamentela, ma sempre meglio che le lamentele siano gestite che cadano invece in quello che capita purtroppo molto spesso, in quel muro di gomma in cui non risponde nessuno. E l'effetto...
tutti lamenti su Facebook e poi dopo non succede niente.
E non va bene, è molto peggio che qualcuno comunque cerchi una soluzione, risponda.
E poi lavori su cosa c'è dentro. Cosa metti tu, i tuoi filmati, le tue dichiarazioni, la tua fotografia, ma le metti in maniera intelligente, fatta da qualcuno che ci pensa, non io che mi sveglio, ma io la foto del mio gatto ogni tanto la metto, ma io non seguo mica il mio Facebook tutto il giorno, quindi se io fossi un personaggio pubblico e titolare di un'azienda avrei bisogno di delegare, e a chi? Beh, posso delegarle al signor X, a mio nipote, a mio cugino, ma farei bene a delegarlo a un giornalista.
Grazie Cristiano, ti salutiamo, salutiamo Rovigo, tutte le radio contubernali che anche per oggi ci hanno dato la possibilità di trasmettere Carta Vetrata. Parliamo di Radio Città Futura a Roma, Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Bari Radio Città Futura a Bari, Ciao Radio a Bologna, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodi a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Club Radio Live da Trieste sul web e da Modena, Radio Bruno, e sul podcast radiobruno.it. Alla prossima!